Allora, tutti insieme.
Uno, due, tre.
Ma che è sta casara?
È colpa di Lillo che biascica.
Greg, che dici? Prima era venuto bene. Qui c'è qualcuno che porta sfiga.
Oh, io lo sono, eh.
Luca, vai tranquillo, non si sta parlando di te. Vero, Mandelli?
Ah, ecco, lo sapevo, hanno parlato Luca e Paolo, hanno parlato.
E finitela, che tanto lo sapete. Quest'anno a Natale la sfiga va in vacanza.
Colpi di fortuna dal 19 dicembre al cinema.
Ah, ecco, questa mica era difficile, no?
A qualcuno piace prima. Guida pratica per chi ama ascoltare prima di vedere. Le uscite cinematografiche del weekend raccontate da Marilena Vinci in una produzione radiocinema.it.
Terre misteriose, popolate da mostruose creature e un variegato gruppo di personaggi in lotta per difendere il mondo dal dominio del male. Sono gli ingredienti di una delle saghe fantasy più celebri di tutti i tempi, al punto da originare ben 6 film. Dopo la trilogia de Il Signore degli Anelli e il primo capitolo de Lo Hobbit di Tolkien, arriva sul grande schermo Lo Hobbit, la desolazione di Smaug, per la regia, ancora una volta, di Peter Jackson. La compagnia guidata da Bilbo Baggins e dal mago Gandalf prosegue il suo viaggio verso est, incontrando nuove terribili insidie, come ragni giganti, elfi della foresta e infine, una volta raggiunta la montagna solitaria, il terrificante drago Smaug.
Sei cambiato, Bilbo Baggins. Non sei lo stesso hobbit che ha lasciato la contea.
No. Stavo per dirtelo. Io... ho trovato una cosa nelle gallerie degli orchi.
Trovato cosa? Che cosa hai trovato?
Il mio coraggio.
Bene, e questo è un bene. Ti servirà.
Con più azione e ritmo rispetto al precedente film, L'Hobbit, la desolazione di Smaug è un'esperienza visivamente portentosa ed entusiasmante che non deluderà i fan della saga. Nel cast, Martin Freeman, Christopher Lee, Elijah Wood, Kate Blanchett, Orlando Bloom ed Evangeline Lilly. Dopo aver ricevuto all'ultima mostra del cinema di Venezia il premio Orizzonti per la regia e il premio Pasinetti della critica, arriva nelle sale italiane Still Life di Uberto Pasolini. Il solitario John May è un impiegato del comune diligente e premuroso, incaricato di trovare i parenti più prossimi di coloro che sono morti soli. Licenziato a causa della crisi economica, John dedicherà tutti i suoi sforzi ad un ultimo caso, scoprendo nuovi affetti ed aprendosi alla vita. Partendo da temi delicati come la morte e la solitudine, Still Life riflette sull'importanza della condivisione e ritrae con successo un personaggio curioso che conquista il cuore di tutti, anche grazie alla straordinaria interpretazione di Eddie Marsan. E con l'arrivo del Natale, ecco il primo cinepanettone, un fantastico Via Vai, interpretato e diretto da Leonardo Pieraccioni. Dopo un'incomprensione con la moglie, Arnaldo viene sbattuto fuori di casa e va a vivere in un appartamento di universitari poco più che ventenni. Con loro rivive quell'età, fatta di dubbi e speranze, due mondi a confronto e due modi di vedere il futuro. Scritto da Pieraccioni con l'autore di Immaturi, Paolo Genovese, un fantastico Via Vai segna un piccolo ma significativo punto di svolta nella carriera dell'autore toscano, che racconta una storia semplice in modo meno ridanciano rispetto al passato. Nel cast, Giorgio Panariello, Serena Autieri, Maurizio Battista, Marco Marzocca, Massimo Ceccherini e lo stesso Pieraccioni, che sentiamo al microfono della nostra Serena Guidoni.
Lei nel suo film interpreta un adulto che prova a riscoprire la spensieratezza della gioventù, ma in qualche modo mettendoci in mezzo quel grado di maturità in più che dovrebbe aver acquisito.
Certo, è una piccola personale macchina del tempo di Arnaldo Nardi, visto che questo tipo di nostalgia ce l'ha per forza. Allora, quando gli viene proposta, perché la moglie lo caccia di casa, è chiaro che lui ne approfitta a quattro palmenti, come si dice in Toscana, tornando studente per 10 giorni, andando a vivere nella casa di questi quattro ragazzi, facendo loro un po' da fratello maggiore, un po' da babbo giovane, e vivendo tutti i loro punti interrogativi, lui che ormai parrebbe avercene solo di esclamativi.
Nel tuo film hai messo insieme un cast molto variegato, sia dal punto di vista generazionale che da quello proprio dell'esperienza professionale.
Beh sì, c'ho un'armata veramente brancaleone del buon umore. Sono tra l'altro fortunato come regista perché posso chiamare tutti quelli che mi fanno molto ridere. Sono un gran fan di Battista, vado a vedere i suoi spettacoli chilometrici che durano 5-6 ore. Sono un fan da sempre di Ceccherini, nonché un suo caro amico Panariello, il grande Marzocca. Io credo che l'accoppiata Marzocca-Battista sia una di quelle che possono durare anche nel tempo.
Radiocinema.it. A qualcuno piace prima.
Hunger Games, la ragazza di fuoco, mantiene saldamente la vetta del box office italiano. L'atteso Blue Jasmine di Woody Allen debutta al secondo posto con un'ottima media per copia. Sale dalla quinta alla terza posizione il debutto cinematografico di Piff, La mafia uccide solo d'estate, mentre è stabile al quarto posto Checco Zalone, con il film record di incassi Sole a catinelle, che raggiunge la strabiliante cifra di 51 milioni di euro. Scende invece alla quinta posizione la commedia di Paolo Ruffini, Fuga di cervelli. Debutto in ottavo posto per la storia del pianista e cantante Liberace, raccontata da Soderbergh in Dietro i candelabri. Restano fuori dalla top 10 le new entry All Boy, remake di Spike Lee, 100 volte Natale e Battle of the Year, la vittoria in ballo. Un maldestro elfo è il protagonista del film d'animazione Il segreto di Babbo Natale, con la regia di Leon Josen e Aaron Silman. L'elfo Bernard scopre il segreto del congegno che guida Babbo Natale e si imbarca in un viaggio nel tempo per salvare il suo regno, minacciato da un perfido individuo che vuole distruggere il Natale. Il segreto di Babbo Natale è un film per tutta la famiglia, commovente e sorprendente per la sua accattivante struttura narrativa. Dopo essere stato presentato nella sezione Festa Mobile dell'ultimo Torino Film Festival e forte del successo nella patria Francia, arriva in sala Molière in bicicletta, di Philippe Legoix. Serge è un attore sul viale del tramonto che ha deciso di abbandonare il cinema rinchiudendosi in una vecchia villa su un'isoletta. Gautier, divo del piccolo schermo, prova a infrangere l'isolamento di colui che reputa il suo maestro, offrendogli una parte in un nuovo allestimento del misantropo di Molière.
Se ti proponessi una commedia a teatro?
Cioè vuoi dire un ruolo in una commedia?
Sì, diciamo un ruolo in una commedia.
Ma sei diventato matto? Sono anni che non salgo su un palcoscenico ormai. È finita per me, ci ho messo una pietra
aspetta
sopra.
Aspetta che ti dica il titolo della commedia.
Ma non mi interessa il titolo della commedia. Tanto è finita per me. Il teatro, il cinema, tutto è finita. Questo mondo di topi di fogna, di gente volgare, che mente, che tradisce. No.
Qualcuno che si comporta bene c'è ancora, però.
Ah, davvero? Chi, per esempio? Fammi un nome.
Io mi comporto bene.
Mescolando due piani della narrazione, quello dei due protagonisti del film come doppi di Alceste e Filinte del misantropo, in Molière in bicicletta il teatro confluisce nella vita, svelando brillantemente ipocrisie e sentimenti. Ottime le interpretazioni dei protagonisti Fabrice Lucchini e Lambert Wilson e della nostra Maya Sansa.
A qualcuno piace prima.
Quiero brindar con tequila.
Un esempio di neorealismo latino è Qui e là, esordio alla regia del messicano Antonio Mendez Esparza e vincitore della Semaine de la Critique di Cannes del 2012. Dopo l'immigrazione clandestina negli USA, Pedro torna al nativo villaggio di montagna in Messico per aiutare la moglie a crescere le due figlie, per le quali risulta quasi uno sconosciuto. Le difficoltà e le delusioni del ritorno fanno sì che Pedro non sappia più qual è la sua vera casa. Asciutto e minimalista, Qui e là è un viaggio angosciante sulle piccole grandi sfide quotidiane di un uomo semplice, ben interpretato da Pedro de los Santos.
Visioni private
di Federico Pontigia.
Fantascienza in poltrona. Dopo l'exploit di District 9, il genietto Neil Blomkamp prosegue il suo viaggio nella fantascienza con Elysium. Da Sudafrica a Los Angeles, anno 2154. Sulla Terra sono rimasti poveracci, tra cui Matt Damon. Sopra le nuvole troviamo invece Elysium, stazione spaziale con ville nel verde, robot vigilantes e capsule mediche che possono curare qualsiasi male. Disponibile in Blu-ray e DVD, il film di Blomkamp è arricchito da molti extra, tra cui scene estese e approfondimenti quali Visioni del 2154. Distribuzione Universal Pictures Home Entertainment.
Ascolti privati.
Colonne sonore, i sogni segreti di Walter Mitty, un po' di folk ma senza strafare, un po' di indie ma senza esagerare, e udite udite il Duca Bianco per nome tutelare. José González a comporre ex novo con lo zampino della sua band Unip, Ben Stiller, in regia, ha voluto nello score Of Monsters and Men, Grace Mitchell, Jack Johnson e gli indie rockers Rogue Wave, ma il bello appunto deve ancora venire, un nuovo mix di Space Oddity del leggendario David Bowie, featuring l'interprete del film Kristen Wiig. Che dire, sogno o son detto?
Non perdetevi le recensioni dei film e le interviste ai protagonisti del grande schermo sul sito radiocinema.it. A qualcuno piace prima, torna la prossima settimana. Buon ascolto e buona visione da Marilena Vinci.